Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornati e bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Saremo con voi come sempre con tanti argomenti che potrete commentare al 3316214013 con WhatsApp, Telegram, con un SMS oppure con una mail diretta a @popolarenetwork.it. Faccio un ulteriore sondaggio, quelli fra voi che hanno visto Rotko al Festival Presente Indicativo la scorsa settimana, era in scena venerdì, sabato e domenica, ci scrivano cosa ne pensano, stanno arrivando tanti messaggi, è stato uno spettacolo particolare e questo a noi farebbe piacere saperlo. Invece vi ricordo anche che potete trovarci in podcast al termine della puntata sul sito, sull'app di Radio Popolare, che poi potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Quest'oggi il programma fitto, quindi vi riassumo in breve ciò di cui parleremo. Prende il via la rassegna Nuove Storie all'Elfo Puccini di Milano, sono le nuove compagnie che propongono i loro lavori e in questo caso parleremo di Totò e la sua radiolina, il titolo che apre la rassegna 2024. Parliamo sempre anche qui di teatro emergente, ma stavolta andiamo nella Bergamasca con il festival che si chiama Up to You, cioè Tocca a te, ce ne parlerà Laura Valli. Sarà con noi Armando Massarenti, filosofo, saggista, scrittore, giornalista, è uscito il suo ultimo libro, Come siamo diventati stupidi. Nella prima parte, fra poco, saremo collegati con Marco Aime, da sempre uno dei curatori dei dialoghi di Pistoia, che prenderanno il via proprio questa settimana fino a domenica. Si parla di cibo, per il resto insomma ne parleremo direttamente con lui fra poco. Cominciamo però come sempre con il nostro report dal Festival di Cannes. Quest'oggi è la giornata di Paolo Sorrentino, unico italiano in concorso, ma c'è molto altro da dire e ce lo ha raccontato in questa registrazione realizzata mentre era in corsa fra una sala e l'altra, quindi ci ha avvisato, c'è un po' di vento in sottofondo, Barbara Sorrentini. Sentiamo.
Buongiorno da Cannes, ultimi giorni, in realtà è martedì ma sembra già che sia la fine, anche perché c'è questo problema dei biglietti che si trovano su internet che sono sempre esauriti, per cui è difficile trovare, o meglio fare cambi rispetto alle proiezioni già stabilite, almeno nel mio caso. Tolta questa parentesi, che però è un problema perché di fatto molta gente è venuta qui a Cannes senza avere la possibilità di vedere dei film, quindi scade un po' il senso di essere presenti a questo festival. Ripeto, non è nel mio caso, però è il caso di tantissimi accreditati che si sono trovati a non entrare nelle sale. Ecco, detto questo, le giornate di concorso stanno proseguendo. Oggi verrà proiettato in anteprima il film di Paolo Sorrentino, Partenope, oggi pomeriggio, e quindi vabbè, poi ne parleremo ovviamente domani. Per il momento possiamo parlare di The Apprentice, il film atteso di Ali Abbasi, regista iraniano che vive in Scandinavia, ha deciso di raccontare La storia di Trump, di Donald Trump, del giovane Donald Trump, che da nessuno a un certo punto diventa un magnate delle costruzioni, fino a costruire appunto la sua Trump Tower. Mi scuso del rumore che c'è intorno, ma improvvisamente adesso, in una strada deserta che faccio tutti i giorni, si è riempita di traffico, ma è un po' la legge di Murphy della radio, accade sempre così. L'attore Sebastian Stan, che è mezzo rumeno e mezzo americano, interpreta benissimo, e infatti è probabile pensare a una palma per lui, una palma come miglior attore, questa parte terribile di Trump, che da ragazzo inizialmente apparentemente per bene diventa quello che poi abbiamo tutti conosciuto. E si vede il suo percorso di come viene a patti con la mafia, di come accetta la corruzione e poi se ne fa lui protagonista. Sì, insomma, un bel ritratto molto interessante. L'altro film di cui possiamo dire qualcosa, in realtà ne abbiamo già parlato ieri, è Limonov, però lo cito così perché Baywin Shaw, che è l'attore che interpreta Limonov, anche lui fa una parte particolarmente, cioè un'interpretazione particolarmente ricca perché si trasforma tantissimo. E quindi forse in 2 giorni abbiamo visto 2 personaggi, 2 attori che potrebbero gareggiare e contendersi la palma. Dicevamo oggi appunto Paolo Sorrentino con Partenope, se domani invece è la giornata di Valeria Golino che terrà anche una masterclass. E presenterà il primo episodio dell'Arte della Gioia, tratto ovviamente da Gagliardo Sapienza, una serie che poi andrà su Sky, molto al femminile, molto femminista. Si può dire che le registe donne, ma anche non solo donne, hanno orgogliosamente definito i propri film femministi. Chissà che sia una corrente, però questo termine è venuto fuori tantissimo rispetto a molti film, anche Emilia Perez di Jean-Jacques Audiard. Regista uomo, però ha dichiarato il suo essere un film femminista. Quello di Coralie Farjan, La Sostanza, con Demi Moore e Margaret Qualley, anche lei ha definito il suo un horror femminista. Quindi, insomma, una corrente che si rincorre. Aggiungo, ecco, George Lucas, che terrà anche una masterclass, verrà premiato, avrà un premio d'onore. E poi Kevin Costner, che abbiamo visto tutti piangere in un video dopo la proiezione del suo film, vestito di bianco, che ovviamente ha commosso, e poi vabbè, Kevin Costner, sempre Kevin Costner. Ci sentiamo domani a questo punto e finalmente parliamo dell'unico film italiano in concorso, che è Partenope di Paolo Sorrentino. Ciao ciao!
Grazie Barbara Sorrentini da Cannes. Noi adesso abbiamo l'artista della settimana che è Beth Gibbons. Questa è For Sale.
Just stay. it and cook it and rich it. We'll all numb the pain that we need to fulfill it. But the dreams are for sale from far. Don't pretend that you want what you don't want to give, what you keep.
Gibbons, la nostra artista della settimana, dal suo ultimo lavoro era tratta questa For Sale, un testo davvero struggente, contemporaneo, come sempre, insomma, nei lavori di Beth Gibbons, così come molto contemporaneo è come sempre il programma di Dialoghi di Pistoia. La 15ª edizione prenderà il via a partire da venerdì 24 fino al 26 di maggio. Ci sono ovviamente tanti appuntamenti e, come di consueto, un tema portante. Siamo ciò che mangiamo? Nutrire il corpo e la mente è il tema di questa edizione, e ne parliamo anche quest'anno con Marco Aime, insomma una delle anime dei Dialoghi di Pistoia. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato.
Allora, intanto il tema è potentissimo, sterminato, infinito, sono 55 gli appuntamenti attraverso il quale lo declinerà il festival di quest'anno. Intanto io le faccio una domanda molto semplice: perché avete deciso di affrontarlo questa volta?
È stato un po' un proseguimento del programma dello scorso anno. L'anno scorso avevamo parlato del rapporto tra umani e ambienti, tra noi e la natura, e quindi un rapporto, insomma, controverso, difficile, oggi molto in discussione visto il tema anche del cambiamento climatico. E nel rapporto con la natura c'è anche la necessità di procurarci cibo, noi in fondo ci nutriamo di ciò che la natura ci offre. E quindi ecco, è stato un po' quasi un continuare questo percorso, questo sentiero, di affrontarlo attraverso una chiave diversa. Ecco, in che modo noi storicamente e attualmente ci procuriamo il cibo, e in che modo ce lo procureremo domani anche con tutti i cambiamenti che avvengono, demografici e climatici.
Pronto?
Sì.
Ecco, no, perché è andata via la linea per un secondo, siamo arrivati a climatici.
Avevo finito.
Benissimo, allora meglio così. Invece, una delle cose che ha affermato Giulia Cogoli, la direttrice artistica del festival, è che, come giustamente stava osservando anche Marco Aime ai nostri microfoni, il cibo oggi rappresenta uno strumento addirittura di suddivisione in categorie tribù più ancora che in passato, perché se una volta poteva dipendere dalle tradizioni alimentari, dalle caratteristiche di un certo territorio, e per carità è ancora così, adesso rappresenta uno strumento di scelta molto importante, talvolta anche più importante del voto, no?
Beh sì, perché oggi, almeno nel mondo occidentale, ma non solo, abbiamo, diciamo, l'opportunità di avere cibi che vengono da molto lontano, mentre una volta eravamo un po' più radicati al nostro territorio, quindi abbiamo una scelta più ampia, e però anche all'interno di questa scelta ampia poi avvengono delle scelte e delle esclusioni, ecco, pensiamo al vegetarianesimo, al veganesimo o altre forme poi di scelte. Infatti non a caso nel titolo Siamo ciò che mangiamo, che è la famosa affermazione di Feuerbach, abbiamo messo il punto interrogativo, perché questo aprirebbe anche la domanda: siamo anche ciò che non mangiamo?
Eh certo.
A volte ci si caratterizza per ciò che non mangiamo, appunto la scelta di escludere la carne o altri prodotti animali, per esempio.
Sì, oppure prodotti che per qualche motivo possono anche non essere animali. Chiaramente la scelta del non mangiare carne è legata anche a considerazioni del consumo di suolo, no? Delle emissioni, insomma, dipende da... c'è carne e carne, ecco, insomma, per cui il ragionamento è proprio quello di compiere una scelta non solo per noi, per il nostro gusto, per la nostra sopravvivenza, ma anche per gli altri. Credo che questa sia una discriminante importante che verrà toccata sicuramente in molti dei vostri appuntamenti.
Assolutamente. Sì, perché qui entrano in ballo motivi di tipo etico, tipo morale, ecco, quindi di nuovo siamo al rapporto con l'altro, la natura, ecco, gli altri, anche gli altri animali, le piante, e il discorso anche di un diverso rapporto che non sia solo quello produttivistico e utilitaristico nei confronti della natura, ma una convivenza maggiore, per cui, ecco, procurarsi il cibo diventa un atto politico in molti casi.
Esatto, è per quello che appunto avevamo fatto quella breve introduzione relativa, come dire, ai suffragi universali così duramente conquistati, però c'è anche un altro modo di esprimere la propria opinione attraverso le scelte alimentari. Veniamo invece ad alcuni degli ospiti, come abbiamo detto sono tantissimi, faremo sicuramente torto a qualcuno, però chiediamo a Marco Aime di segnalarcene qualcuno. Cominciamo da quelli che non sono mai venuti.
Beh, posso segnalare sicuramente l'intervento di Gaia Cottino, che ci parlerà dei cibi del futuro, che è particolarmente curioso, cioè cosa ci sarà sulle nostre tavole, ma non un futuro lontano, in un futuro prossimo, pensiamo agli insetti, le alghe o cibi che nella cucina occidentale non entravano a far parte del nostro, diciamo, nostra dieta comune, ma che invece potranno esserlo fra non molto. Sarà Franco Berrino, che parla anche dei rapporti tra alimentazione, salute e corpo. Ci sarà anche la Francesca De Pascale, che parlerà una cosa curiosa, se vogliamo, i cibi nei voli spaziali. Se il futuro prevederà molti più voli spaziali, che cosa ci dovremmo portare dietro? E quindi, insomma, sono molti diciamo gli stimoli che gravitano attorno al cibo, senza dare poi a Stefano Liberti, che proprio parlerà invece degli allevamenti intensivi. Quindi qui entriamo di nuovo quel discorso di etica e di produttività di tipo capitalistico che diventa inaccettabile sempre di più. E quindi ci saranno molte letture, ecco, anche il rapporto col corpo, quindi i disturbi alimentari, soprattutto giovanili, pensiamo all'anoressia, alla bulimia. Quindi il cibo è un po' un fatto sociale totale attraverso cui possiamo leggere molti aspetti della nostra società.
Vedo infatti, in questo senso, poi torniamo anche magari ad alcuni anche degli eventi collaterali o degli appuntamenti che attraversano la questione del cibo anche in maniera meno diretta rispetto a quelli a cui facevo cenno io, però trovo interessante che lei incontrerà Antonio Manzini, il celebre nuarista, in un incontro che si chiama Ero carnivoro ma sto cercando di smettere, perché il primo passo è proprio l'ammissione della nostra perfettibilità. Io ho soltanto, lo segnalo perché sono sicura che sarà un incontro interessante, divertente, in cui tra l'altro si ammette anche le proprie debolezze rispetto ad abitudini, gusti e tutto il resto, no? Cioè sarà sicuramente.
Sì, abbiamo un po' cercato di giocare. Lui ha fatto appunto una scelta di non consumare più carne e quindi, diciamo, il tema centrale sarà appunto anche queste scelte etiche, mettendole un po' sul divertente, ecco, anche diciamo, a rinunciare magari al prosciutto crudo non è sempre semplice, però ecco, cerchiamo un po' di riassumere i temi centrali dibattuti durante il festival e di tradurli un po' ecco, in alcune riflessioni che possono essere condivise. Insomma, magari si può anche fare le cose per gradi o i due, ma anche e soprattutto prendere coscienza di che cosa si sta facendo.
Questo sarebbe già molto, nel senso la coscienza, soprattutto in una società dove, in particolare nei grandi centri, là dove non c'è nessun contatto con le fonti alimentari, a volte no? Si acquista o se si pensa ai bambini si immagina che il cibo sia qualcosa di distante, no? Da noi, mentre invece,
esatto,
invece sarebbe bene quantomeno prenderne coscienza. E noi parliamo molto di questi argomenti, abbiamo anche una trasmissione dedicata che li affronta spesso. Ho visto che c'è, e come poteva non in un'edizione di questo tipo, Massimo Montanari, forse il più importante storico dell'alimentazione non solo italiano, perché abbiamo imparato a essere anche vegetariani. C'è una cosa su cui però contesto il professor Massimo Montanari, ho l'ardire di contestarlo. Sento dire spesso che la specie umana è biologicamente onnivora, in realtà su questo ci sono tante teorie diverse, perché se si prendono i grandi primati sono erbivori, i nostri incisivi sono da erbivori, non abbiamo i canini da carnivori. Poi ci siamo adattati ovviamente attraverso le mille glaciazioni e così via in varie parti del mondo a consumare anche carne, perché non c'era nient'altro. Però mi permetto di dire questa cosa provocatoria da un pulpito che non mi spetta, perché so che insomma è stata oggetto di discussione fra moltissimi storici dell'alimentazione e non solo, insomma, anche studiosi dell'alimentazione, che cosa siamo stati, per cosa siamo diventati e cosa potremmo anche diventare alla luce, no, di come evolve la nostra esistenza sul pianeta.
Sì, di fatto la nostra storia alimentare è sempre cambiata, anche perché i viaggi ci hanno portato cose nuove e probabilmente cambierà continuamente per scelta o a volte per forzatura, ecco, per non scelta, e quindi saremo costretti anche ad avere qualcosa di diverso nei nostri piatti, non tanto lo futuro.
Abbiamo sfiorato molti argomenti, cito semplicemente il fatto che si parlerà anche di alta cucina e di come possa essere inclusiva e non esclusiva, come spesso è. Si parla ovviamente di mercati, c'è una mostra dedicata a questo argomento, sì. Cibi e aromi, insieme con la Confcommercio. Mi viene in mente Marco Aime, lei ricorderà sicuramente, no, che in secoli passati si sono combattute guerre, non so, per la noce moscata, no? Cioè sembrano,
conta bene Amitabh Ghosh,
esatto, per le famose spezie che erano merce di scambio preziosissima, insomma ci sono stati conflitti durissimi e sanguinosi. Noi abbiamo altre materie prime per cui si fanno le guerre, occulte o vere, ma per il cibo in passato, no, le cose si sono fatte anche molto serie.
Assolutamente, il cibo, attraverso il cibo possiamo raccontare molti aspetti della storia umana, pensiamo anche alla tratta degli schiavi innescata dal bisogno di manodopera per produrre più zucchero, varie guerre, sì, il cibo ci... è appunto, diceva, una chiave di lettura attraverso cui possiamo leggere episodi belli e brutti delle nostre vicende storiche del passato e del presente.
E visto che ha citato i Caraibi, uno dei primi luoghi dove sono arrivati gli schiavi, perché noi abbiamo bene in mente insomma la storia degli afroamericani statunitensi, ma in realtà appunto fu proprio la canna da zucchero a richiamarli per primi, no? Sbaglio?
Esatto.
Ecco, infatti, no, il cotone arrivò dopo. Sì.
Cotone arrivò dopo, quando si spostarono più a nord, verso, esatto, diciamo, gli Stati Uniti attuali, ma all'epoca era la canna da zucchero la prima cosa.
Dicevo che mi aggancio a questo per dire che c'è anche un bellissimo concerto con Paolo Fresu e il pianista cubano Omar Sosa, due giganti che saranno protagonisti di Food, un concerto che indaga sul piacere del gusto, della convivialità, del dialogo, ma anche sull'importanza della sana alimentazione. Insomma, di cibo si può parlare in tanti modi, anche con la musica.
Beh sì, può essere un'ispirazione, ecco, io dicevo, visto che bene o male tutti dobbiamo mangiare, purtroppo non sempre possiamo, purtroppo c'è ancora gran parte dell'umanità che non lo può fare, però ecco, proprio per questo il cibo può essere, va al di là anche solo dell'aspetto nutrizionale, ma si parla anche del cibo come realtà, quindi come momento di incontro. Ecco, sono tanti gli aspetti che ruotano attorno a quello che abbiamo nel piatto.
Allora, ripeto, se volete poi consultare il l'ampio, molto ampio programma di Dialoghi di Pistoia, come sempre, tanto interessante, il sito dialoghidipistoia.it, poi c'è l'app del festival, a partire dal 24, ricordatevi ovviamente che c'è la possibilità anche di prenotare alcuni appuntamenti. Tra l'altro, Dialoghi di Pistoia lavora tutto l'anno con un sistema culturale che si rivolge anche e soprattutto alla formazione dei più giovani, quindi ci sono pubblicazioni, incontri e attività e laboratori che, se siete interessati o siete professionisti del settore, potete scoprire. Grazie a Marco Aime, davvero. Grazie, buon lavoro, buon festival, a risentirci.
Buona giornata.
A presto. E allora, noi adesso abbiamo la pausa pubblicitaria e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
So good, everyone got a story they have to tell. Finding the truth is still unto itself. It ain't over till we say it's over, and it ain't over, not even close yet. Darling, I hear that things got hard. I'm sorry.
Noi, cittadini delle moderne società democratiche, siamo davvero diventati stupidi? Sono ormai molti a crederlo e le evidenze non sembrano mancare. Il titolo di questo libro sembra addirittura darlo per scontato, e se lo avete tra le dita è forse perché anche voi condividete questa invero iperbolica e volutamente un po' qualunquistica affermazione. Che libro è? È Come siamo diventati stupidi, una immodesta proposta per tornare intelligenti, edito da Guerini e Associati, firmato dal filosofo, saggista, giornalista e scrittore Armando Massarenti, a cui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Armando.
Buongiorno, grazie, grazie dell'invito.
Mi permetto di darti del tu perché tanti anni che ci sentiamo, insomma. Ovviamente, come ammonisci all'inizio del libro, quando appunto ci racconti qual è l'intento di un libro molto denso, devo dire, è anche quello di diffidare, di cominciare a diffidare. Già dal libro stesso, no? Di alcune affermazioni che finiscono per essere appunto qualunquistiche. Qui si fa un altro ragionamento, no?
Sì, no, certo, io, il rischio di scrivere un libro sul perché siamo diventati tutti stupidi o come lo siamo diventati e addirittura per proporre come tornare intelligenti è chiaramente di una immodestia e di un'arroganza che potrebbe sembrare assoluta. In realtà è un elogio del dubbio, no? Perché sì, noi in realtà gli arroganti sono quelli che si credono molto intelligenti, appunto, e ce n'è parecchi esempi, insomma, soprattutto nella rete. Qui si esaminano appunto dal punto di vista anche di ciò che ci dicono le scienze cognitive, le teorie della razionalità, la filosofia della scienza stessa, su qual è il modo giusto per avere i dubbi necessari che servono per orientarci e non essere, insomma, dei creduloni nelle nostre vite, ma anche per non rifiutare le conoscenze che noi già conosciamo. In realtà non siamo così stupidi, perché semplicemente in realtà dovremmo, la cosa più stupida è anche pensare che siamo molto più stupidi di quanto siamo, perché in realtà le nostre società occidentali hanno mostrato un crescere costante per più di un secolo, sì, della intelligenza generale. Quindi questo, la prima cosa stupida da non fare è essere troppo pessimisti sulle nostre capacità.
Anche perché c'è intelligenza e intelligenza, come dicevano, come dire, umilmente quelli che per esempio parlavano, non so, di sport, e dell'intelligenza di chi per esempio ha un'intelligenza eminentemente fisica, istintiva, no? Cioè bisogna intendersi su quello che è l'intelligenza, sì, per capire cos'è la stupidità, no?
Sì, io credo che le virtù, per capire la stupidità significa capire anche appunto l'intelligenza. Noi siamo degli stupidi, come diceva Robert Musil, no? Lui diceva, sì, faceva un certo elogio di una certa stupidità ingenua e naturale. Quella che la stupidità che non gli piaceva era quella invece colta, no? Quella che nasce da una pseudocultura e dal fatto che certi valori cognitivi vengono calpestati in nome di chiacchiere, poi chiacchiere da bar. Ecco, io faccio delle allusioni alle chiacchiere da bar, o anzi da mensa ufficiali della caserma, senza nessuna intenzione di indicare particolari protagonisti del nostro dibattito contemporaneo. Però diciamo che c'è un imbarbarimento della discussione pubblica, dove le opinioni sono tutte più o meno sullo stesso piano, dove manca quella capacità di giudizio, di pensiero, molto spesso proprio da parte delle nostre cosiddette classi dirigenti, che sono sempre più impoverite da questo punto di vista e che quindi non ci permettono di capire bene come stanno le cose. Quindi anche noi come cittadini in generale siamo spesso fuorviati e dobbiamo resistere anche alle sirene della stupidità, no? Dobbiamo fare tesoro di quanto invece abbiamo fatto negli ambiti che ci piacciono di più, appunto i diversi tipi di intelligenza che possiamo coltivare, che però in comune hanno qualche cosa.
Sì.
Perché le misurazioni dell'intelligenza, appunto calcolate con l'effetto Flynn, che peraltro è un po' in decadenza, da qui mi è venuto in mente il titolo del
certo.
Insomma, come mai dal 2004, dopo un secolo, che l'effetto Flynn, cioè il quoziente di intelligenza, cresceva nelle popolazioni insieme alla crescita generale di ben 3 punti ogni decennio, poi a un certo punto si è visto che in molti stati decresceva. Ecco, noi dobbiamo pensare che sì, c'è quel cosa misurava quello? Misurava una forma di intelligenza che un po' le attraversa tutte, che è una capacità di astrazione, che è fatta di virtù sia cognitive sia morali, perché la capacità di astrazione significa essere capaci anche di mettersi nei panni degli altri, di capire, no, che non la si deve pensare tutti nello stesso modo in alcune cose, in altre invece magari di più, ci sono delle verità più oggettive, insomma saper calcolare tutto questo in maniera saggia. Il quoziente di intelligenza non è che misurino tutto, e qui c'è una critica anche al quoziente di intelligenza misurato così, certo. Però quel tipo di misurazione non era così malvagia, anzi ci faceva capire Poi insomma siamo tutti migliorati in generale come società, però oggi ci troviamo in una strana situazione dove i principali imputati di questa decrescita, diciamo, dell'intelligenza generale, chi possono essere? Beh, intanto delle varie forme di censura, censure di destra e di sinistra, che io cerco di analizzare, a partire dalle università americane, che poi comunque con dei risvolti anche, ma soprattutto dei risvolti anche in Italia, ma soprattutto internet, perché in internet ci sono dei meccanismi dove chi è particolarmente sicuro delle proprie opinioni, anche le più strampalate, urla più forte. E quindi,
oltre poi ai meccanismi algoritmici per cui ci si ritrova sempre fra gente che la pensa allo stesso modo, no? In qualche maniera, il che è una negazione in termini, no? Di uno sviluppo intelligente, di un ragionamento. Non a caso, insomma, il libro, che è diviso in diverse parti, dedica tutta la seconda parte all'intelligenza nella rete, con, tra l'altro, come sempre nei libri di Armando Massarenti, moltissimi dati che ci danno almeno un punto di partenza, no? Perché appunto uno dei meccanismi della rete è anche quello di avere mille opinioni che si contraddicono tutte, per cui alla fine il disorientamento diventa inevitabile, no? Per moltissimi utenti.
Esattamente, l'unico modo, anzi il modo poi più efficace per orientarsi, diventano delle vere e proprie palestre di odio, perché poi alla fine lì ci si legge, ci si trova, no? Ci si trova in gruppi l'un contro l'altro armati, ognuno con le proprie bugie, perché ci sono questo fenomeno, no?
Che, sì, se si polarizza si finisce sempre per mentire, sì, certo.
Esatto, perché la questione non è trovare la verità o avere uno scambio di idee per arrivare a qualche cosa di sensato, ma è quello di gareggiare in una sorta di esibizionismo morale, no? A chi insulta di più, a chi fa vedere di più quanto è diciamo un partecipante del proprio gruppo, no, armato, un fedele della propria causa, che spesso è assolutamente strampalata, del tutto aliena dalla realtà.
Allora, ho detto, il libro è molto molto denso, quindi non ho l'ardire in una breve conversazione di provare a sintetizzarne tutti gli spunti. Ci sono due parole che però vorrei attraversare, perché hanno molto a che fare con l'ignoranza, con la stupidità. Una è l'ignoranza, appunto, ignoranza spesso induce stupidità, almeno così come la intendiamo, e l'altra è un concetto che è espresso in modo molto specifico in alcune parti del libro, ma che lo attraversa tutto, una istanza, sia pure benevola, al definitivo abbandono dell'antropocentrismo, no? Sia intellettuale che fattivo, concreto.
Sì, dunque, per quanto riguarda l'ignoranza e la stupidità, il tono del libro, è vero che è un libro denso di significati, ma vuole essere anche un libro scorrevole e anche un pochino ironico, ovviamente, a partire
da quello l'avevamo capito, insomma, anche dalle cose che abbiamo detto all'inizio.
E devo dire che forse la massima ironia la esprimo proprio quando ricordo l'antropocentrismo attraverso il gallinocentrismo di una delle galline pensierose di Malerba, no? C'è un capitolo appunto che si chiama Cervelli di gallina, dove tra
in cui si ribadisce che le galline sono intelligenti, al contrario di quello che dicevano Cocchi e Renato.
Esattamente, ecco. Vengono citati ovviamente, certo, anche loro, perché
naturalmente
mancano tutti i referenti fondamentali. L'antropocentrismo, abbiamo mille motivi di abbandonarlo, proprio perché, se vogliamo definire l'intelligenza con in tutte le sue sfaccettature, ci rendiamo conto che è molto difficile in realtà proprio da definire. Quindi alla fine il libro è proprio per evitare l'antropocentrismo, è un tentativo di mostrare come possiamo evitare di essere arroganti nel dire che dobbiamo tendere, che ne so, ad essere particolarmente o intelligenti o saggi, no? Perché poi la vera opposizione alla stoltezza, alla stupidità è la saggezza, ma questa saggezza non va definita in positivo, come dire un uomo saggio è colui che dice questo, ma uomo saggio, un po' o ragionevolmente saggio nella propria vita quotidiana, è colui che evita appunto la stupidità e la stoltezza, compresa appunto quella della gallina gallinologa che di Luigi Malerba, che dice che racconta appunto, dice di una gallina gallinologa che, dopo aver studiato molto il problema, disse che le galline non erano animali e non erano nemmeno uccelli. E allora cosa sono? Domandarono le compagne. Le galline sono galline, dice la gallina gallinologa, e se ne andò impettita. Ecco, appunto, l'antropocentrista se ne va impettito perché dice sempre, appunto, che l'essere umano è qualcosa. Noi invece abbiamo avuto modo nella storia delle idee di uscire da questo narcisismo antropocentrico in tanti modi diversi, quelli classici che ricordava Freud, no? Per cui Copernico aveva dato un colpo di grazia alla nostra idea di essere al centro dell'universo, Darwin ci aveva fatto capire che appunto siamo tutti animali e che partecipiamo tutti a un'unità del vivente, lo stesso Freud ci aveva fatto vedere, ecco, nel libro si parla molto dell'inconscio, ma anche di un inconscio che al contrario di quello di Freud non va nelle parti basse, diciamo, della nostra natura, ma va proprio a colpire la nostra stessa intelligenza. Quindi una parte del libro proprio tende a montare un po' l'idea che essere molto intelligenti ci rende immuni da falsi ragionamenti e da quello che è un fenomeno che si chiama disrazionalità, per cui si può essere anche molto intelligenti e fare o dire cose molto stupide.
E infatti c'è uno degli ultimi capitoli veramente delizioso, interessante, è anche qui pieno di dati, ma molto ironico, come si diceva, dedicato alla stoltezza, alla saggezza. C'è differenza fra stoltezza e stupidità, ma dovete leggere il libro per capire qual è, in cui un paragrafo si intitola Imbecillocrazia, ovvero l'imbecillità come culto. Nessuno è immune dall'imbecillità, tutti possono diventarlo di quando in quando. E quindi, insomma, ecco, forse, guarda, Armando, una sola critica: tu dici ogni uomo potrebbe diventare imbecille o non è immune, più o meno dici così in alcuni punti, io ti dirò è anche ogni donna, quindi cioè, l'imbecillità è assolutamente, come dire, non conosce genere. Io ringrazio Armando Massarenti, abbiamo, ripeto, sfiorato solo alcuni dei contenuti del suo ultimo libro, ma ci tenevamo, visto che è uscito da poco, a raccontarvelo un po', come siamo diventati stupidi, un'immodesta proposta per tornare intelligenti, Guerini e Associati. Armando Massarenti, grazie e buon lavoro.
Grazie a te, grazie a Radio Popolare.
A risentirci.
Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Shout, shout, let it all out.
E adesso veloci, andiamo in quel di Bergamo e dintorni, dove Laura Valli, che è collegata con noi, operatrice nell'ambito dello spettacolo dal vivo, del teatro, sui territori, insomma una grande professionista con tanta esperienza, ci racconta qualcosa di un festival che accade proprio in questi giorni e che si chiama Up to You col punto esclamativo, quindi diciamo tocca a te, sta a te. Laura, buongiorno, bentornata.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie di avermi invitato. Allora, Up to You, da oggi martedì 21 a domenica 26 a Bergamo e in due comuni molto vicini a Bergamo, Brusaporto stasera e Scanzo Rosciate domenica, si svolge Up to You, che è un festival alla sua quinta edizione. La particolarità di avere, oltre la direzione artistica di qui e ora, una parte di direzione artistica partecipata da un gruppo di giovani under 30, che con noi ha scelto parte del palinsesto, ma non solo, con noi lavora fin dall'inizio, fin dall'autunno, a costruire il festival dal punto di vista organizzativo e comunicativo, quindi un'esperienza sul campo e un progetto condiviso veramente.
In cui si impara anche un mestiere.
Si impara un mestiere, guarda, che veramente
incredibile,
anni, molti delle ragazze e dei ragazzi stanno già lavorando, anche perché, lo dico a tutti, nel mondo dello spettacolo c'è...
Si lavora, non è che si sta...
progettisti, no, ma proprio giovani leve, progettisti, organizzatori e tecnici. Quindi è un'esperienza veramente formativa, esperienziale, che però ti butta subito nelle fare le cose e nel portarle a compimento. Quindi per chi vuole, l'anno prossimo facciamo uscire la colla a ottobre e siete tutti invitati.
Bene, bene, assolutamente. Poi magari la condivideremo. Con cosa aprite?
Allora, stasera apriamo a Brusaporto con Filippo Capobianco, mia mamma fa il notaio, manca il risotto. Uno spettacolo che è già stato l'anno scorso a Istrio, ma invece dalle nostre parti di Bergamo mai. Filippo Capobianco, campione nazionale di slam poetry, il lavoro è estremamente carino, fresco, ma anche profondo. Quindi vi invitiamo.
E poi gli altri due spettacoli, citiamoli rapidamente.
Allora, abbiamo San Papier domani con Tacatè e i fratelli Senigallia giovedì con Concerto Fetto su Quattro Zampe. Cito, diciamo, i giovani, e l'ultimo che scelto dalla direzione artistica partecipata è proprio domenica, Sei la fine del mondo letteralmente, Anna Chiara Vispi. Questi sono gli spettacoli dei giovani, scelti da giovani. Quindi sono, diciamo, gli altri sono, li abbiamo scelti noi, ma se andate sul programma trovate tutto, anche gli eventi collaterali, il flash mob e tutto quello che succede, così.
Benissimo.
Potete,
allora diamo il riferimento in rete.
Allora, andate o sul sito di Qui e Ora, www.quioraresidenzateatrale.it, sulla pagina di Up to You, sia Instagram che Facebook, uptoyoufestival@gmail.com, e trovate tutto.
Perfetto, grazie a Laura Volpi. Allora, Up to You Festival, risentirci, ciao ciao.
Ciao ciao.
Madness, sitting by traffic outside in London, just waiting for you. Blackness, flickering flashes, looking at the ashes. Look up and you're here in full view. We talk about life, talk about children, look in your eyes, talk about crimes, government lies like ain't nothing new. Had you trembling by the roadside, on the north side. We talk about movement, we talk about how we miss the groove. Dancing, dancing.
Ed eccoci all'ultima voce della nostra puntata di quest'oggi, Nuove Storie 2024, la rassegna dedicata alle nuove forze creative del teatro italiano, intitolata la rassegna, come ci ha raccontato Francesco Frongia, che la cura prima le donne, parafrasando una parte di un celebre libro di Elena Giannini Belotti, Prima le donne e i bambini, rimasto famoso insomma nella storia della saggistica italiana e della sociologia. 1980 l'anno d'uscita. Prima le donne, con o senza bambini, non per essere salvate ma per riprendersi il palcoscenico che spetta loro di diritto. Si apre questa sera in Sala Bausch, si svolge Nuove Storie come da tradizione, e fino a domenica sarà in scena Totò e la sua radiolina. E allora, per parlarne, siamo con chi firma questo spettacolo, Giada Baiamonte. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitata.
Un molo, leggo, una panchina, un ritardato e una puttana. Insomma, non ci andate leggeri con le definizioni.
No, no. Siamo onesti nelle definizioni. Sì, sono questi due personaggi, emergenti della società, che si incontrano quotidianamente in questo molo e che vicendevolmente si salveranno in qualche modo.
Sì, si salveranno forse, insomma, lo scambio è sempre uno strumento di salvezza, questo lo ricordiamo, no? Anche in termini psichiatrici, psicologici, credo che partiate da questo.
Noi partiamo dalla gentilezza, dall'empatia.
Meglio ancora, ecco.
Sì. Nel senso che l'ascolto è la base di tutto, no? Queste due persone che si incontrano sono abituate a non essere ascoltate o forse a non essere capite. E forse proprio per questo, nella loro solitudine, hanno bisogno di parlare con qualcuno. Molto probabilmente non si sarebbero incontrati mai nella vita di tutti i giorni che noi viviamo. Però era il caso che queste due persone, perché di persone si sta trattando, parlassero. Quindi, anche se l'appellativo è un ritardato e una puttana, come li chiamano gli altri, loro in realtà sono due persone semplici, ma soprattutto due persone gentili.
Eh sì, due persone gentili, gentilezza, ripeto che in questo periodo non se la passa benissimo, non è proprio tanto di moda, credo,
no,
però poi
no, no, no.
Non ho vissuto in altri secoli e quindi non so se magari invece appunto le cose andavano anche peggio, ma interessante che la vostra drammaturgia sia in dialetto palermitano.
Assolutamente sì, la lingua a me è cara, ovviamente io sono palermitana, la lingua del cuore, anche perché sono due persone appunto ai margini, come dicevo, della società, quindi non possono parlare un italiano forbito, ecco,
certo.
Parlano nella loro lingua, quindi non è una scelta dettata da, perché adesso fa pure figo parlare in siciliano ultimamente, soprattutto nelle fiction, per carità qualcuno glielo insegni a parlare bene.
E lanciamo questo strale, mannaggia, insomma.
Parlatelo
veramente, ecco, avevamo un palermitano ieri sera al suggeritore Night Live, che è in scena anche lui questa settimana al Teatro della Cooperativa con Storie di Noi, Giuseppe Provinzano,
sì,
che lui è
Giuseppe Provinzano, è tra l'altro un nostro amico,
ecco, lui parla veramente, insomma, anche perché lui è uno vero, e sì, c'è questo problema, insomma, quando si decide di usare i dialetti, no? Cioè, che poi devono essere giusti. Mi viene in mente quando ci sono i personaggi milanesi finti, che fanno ridere anche quelli.
O meglio, ridi perché dici, ma perché devi parlare milanese se non lo sai parlare? Ecco, uguale anche noi siciliani siamo così.
Va bene, comunque...
Tutto lo spettacolo, Francesco tra l'altro l'ha scelto, perché siamo stati allo spazio di Giuseppe Provinzano, quindi siamo molto amici, sotto questo punto di vista la pensiamo in maniera molto simile.
Certo, assolutamente, assolutamente. Il lavoro con gli attori, che sono Elettra De Castiglio e Nicolò Prestigiacomo, come è stato? Perché già da Baiamonte firma il testo, ma anche la regia.
Sì, allora, Nicolò ed Eletta sono due attori straordinari che vengono da formazioni importanti, e devo dire che sono stati molto 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 generosi col testo, con me. Diciamo che quello che ha condotto tutto, sia a livello testuale che a livello registico, è stato l'empatia, cioè l'ascoltare i miei attori, anche le loro proposte. Perché comunque, per quanto mi riguarda, l'attore deve stare comodo nella cosa che gli chiedi. I personaggi che io gli ho chiesto di fare non sono due personaggi semplicissimi, perché è un attimo che diventi macchetta del personaggio stesso. Quindi abbiamo cercato di trovare quella misura che non li rendesse mai ridicoli. E devo dire che sono molto bravi e li ringrazio tanto per questo.
Allora, grazie a Giada Baiamonte, invece la ringraziamo noi per essere stata qui a dirci qualcosa del suo Totò e la sua radiolina, che apre Nuove Storie 2024 in Sala Bausch all'Elfo Puccini di Milano. L'orario è sempre le 19:30, lo spettacolo è in scena fino al 25 maggio. Grazie, buon debutto.
Grazie mille.
A risentirci, ciao ciao.
Grazie.
Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, vi diamo appuntamento a domani alle 11.30, adesso le notizie di Radio Popolare, cercateci in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare, scriveteci a cult@radiopopolare.it. Una nostra ascoltatrice di Parma, Petra, ci scrive parlando di teatro, forse l'avete già fatto ma non l'ho sentito, vorrei ricordare Alessandra Belledi, direttrice artistica dell'ex teatro delle Briciole di Parma, figura importante del premio Scenario, sempre attiva nel mondo del teatro qui a Parma, la sua città ma anche in tutta Italia, che ci ha lasciati venerdì. Hai fatto bene, Petra, a scriverci e a ricordare questa figura molto importante per il teatro italiano che davvero ci ha lasciato prematuramente. Con il ricordo di Alessandra Belledi vi salutiamo, a risentirci.